Ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto. Il viaggio a Reims di Rossini, nuova produzione di Cecilia Bartoli che la diva ha presentato in anteprima a Salisburgo al Festival di Pentecoste, sarà in scena dal 5 al 16 agosto al Festival di Salisburgo vero e proprio. Noi abbiamo inviato all'anteprima di Pentecoste Laura Antonaz, che ci presenterà dunque fra poco il fastoso spettacolo. Nella seconda parte della puntata parleremo invece di Mazeppa di Clémence de Grandval, opera che ebbe un successo clamoroso nel 1892, anno della prima. Ci viene ora riproposta in una prestigiosa veste discografica dal Palazzetto Bruzzane e ce ne parlerà Giuseppe Claricetti, ma torniamo a Salisburgo, al viaggio a Reims di Rossini, e introduciamo Laura Antonaz con un breve estratto registrato dal vivo, come gli altri che ascolteremo, la sera dell'anteprima, il 22 maggio scorso. Ben ritrovata Laura Antonaz.
Grazie Paolo per il rinnovato invito, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Cecilia Bartoli, direttrice artistica del Festival di Salisburgo di Pentecoste, ogni anno propone in anteprima, come evento clou, una nuova produzione operistica destinata poi al Festival di Salisburgo vero e proprio. Dopo i premi internazionali tributati alla produzione del 2025, Hotel Metamorphosis, sempre con la regia di Barry Kosky e con la direzione musicale di Gianluca Capuano, c'erano molte aspettative quest'anno, Laura. Ci si attendeva da parte del regista, per il viaggio a Reims di Rossini, una visione, un'idea forte.
L'idea forte, diciamo, è l'organizzazione del caos, il riempimento di qualsiasi interstizio che intercorra tra i singoli personaggi, tra i personaggi e la vicenda e l'ipotetico viaggio che in realtà non avrà luogo.
Il viaggio non avrà luogo, come da libretto, ma il regista interviene in qualche modo sulla trama.
Non interviene nel senso che finge di dedicare la celebrazione non tanto al re di Francia, da raggiungere appunto a Reims, ma alla regina del canto Cecilia Bartoli. Ma questo accade esclusivamente all'inizio con una frase proiettata in cui si dice Cecilia, la Ceci, anzi come la si chiama in vernacolo romano, la Ceci, regina del canto, sta per essere celebrata. Una celebrazione veramente c'è perché Cecilia desidera condividere il suo 60° compleanno con il pubblico, gli ammiratori, dichiarandolo apertamente e dedicandoci addirittura a uno spettacolo, un concerto di gala che ha avuto luogo durante il Festival di Pentecoste con la regia di Davide Livermore.
Una trama che non è una trama, un viaggio che non è un viaggio. Facciamo un po' di chiarezza.
I personaggi si ritrovano tutti all'Hotel del Giglio d'Oro, vicino a Plombières, che è una stazione termale. Si ritrovano perché hanno tutti l'intenzione di correre alla celebrazione di Carlo X di Francia, che avrà luogo nei giorni seguenti a Reims.
Ma in realtà a Salisburgo non c'è nessun re, c'è una regina del canto di cui si celebra il compleanno.
Sì, appare alla fine una festa di compleanno, però diciamo tutto il resto della vicenda, anche nei testi, nel libretto, rimane sempre legata all'idea del sovrano, tant'è vero che quando si scopre che non ci potranno andare perché non ci sono più cavalli disponibili per le loro carrozze, si conviene, dopo aver ricevuto una lettera da Parigi, di riorganizzarsi per raggiungere il sovrano a Parigi quando sarà di ritorno, e quindi si parla di lui e quindi non c'è alcuna interferenza successiva riguardo al tema.
In occasione della produzione dell'anno scorso ho sentito Berlikovsky con le mie orecchie dire ai coristi che per trovare l'energia che lui voleva sul palco dovevano immaginarsi a piedi nudi su un pavimento incandescente come la lava o sulla sabbia infuocata al mare, su cui bisogna continuare a saltellare per non scottarsi.
E questa è l'energia assolutamente che ritroviamo, un ipercinetismo, diremo così, specialmente delle masse, ma anche richiesto a volte ai cantanti, di grandissima perizia, perché il tutto è organizzato al millimetro e al secondo, anche se si porta questa visione, si porta dietro alcuni inconvenienti che possono essere, beh, prima di tutto il rumore continuo che fa da sottofondo e si somma un po' alla musica, distogliendo qualche volta l'attenzione anche alla bravura delle esecuzioni. E poi questo caleidoscopio di colori, di costumi stupendi, meravigliosi, però tanti e troppi, sia i colori, sia i costumi, sia i movimenti, in alcuni casi saturano veramente lo spettatore, caricandolo, sovraccaricandolo di stimoli che portano anche a una specie di vortice, di mancamento quasi, probabilmente voluto. Il caos che si rappresenta in scena è naturalmente un caos apparente, sorvegliatissimo, che però può in qualche caso travolgere uno spettatore perché ha sempre l'acceleratore al massimo e quindi qualche volta si può venire veramente travolti da questa velocità, da questa pienezza. Certamente non ci si annoia questo spettacolo, però magari qualche ascoltatore un pochino più analitico può trovare saturante tutto questo e anche perdere un po' il filo, nonostante non ci sia una narrazione precisa, perché c'è unità di tempo di azione totale e quindi si ritrovano tutti nello stesso posto con la stessa intenzione, e quello che viene rappresentato sono o le diverse relazioni, che quelle precedenti e quelle nuove che nascono, oppure qualche episodio, qualche inconveniente che si manifesta e che viene quindi commentato per le reazioni diverse che provoca in tutta la compagnia.
Di tenebrosa sublima antichità, il nona calvadello dell'accademia di Torino, messo nel profondo di prima qualità, di grado dato il merito sull'infallibile metodo di saper ben distinguere a prima di sogno, non tipo dal modello, né fuori né interno, né maschi né femmine, quali altro c'è tanto. cantate genealogiche della foglia epitafoli con le notizie storiche di quel cognuno fu diplomi stemmi e croci con lame da spredordini le grosse come noci sei perle del Perù olè
olè
la polacca
ma perle più squisite dottori prelibate che quando sono in gloria della modernità disegni colorati dell'alto più terribile da Roma come psico il ben profilo.
Era questo un ascolto dall'aria di Don Profondo, Florian Sempey. Laura Antonaz, cosa diciamo del cast, dunque, che sulla carta appare forse il migliore possibile oggi?
Allora, del cast conoscevo qualche nome, diciamo una metà, che sono nomi di grande peso, artisti che già ho ammirato diverse volte dal vivo e sui quali confermo la mia adesione, assolutamente. Altri nomi che io personalmente non avevo ancora ascoltato dal vivo, di grandissima levatura, qualche nome lo posso ricordare, Melissa Petit, tra quelli noti, diciamo, nel ruolo della contessa, Marina Viotti, che è una giovane mezzosoprano emergente, ma direi già emersa abbondantemente, che mi ha davvero colpito per la sua completezza vocale, per la sua vivacità interpretativa e anche per il modo di muoversi sul palcoscenico. Abbiamo due tenori pazzeschi come Gaddo Roccia e Dmitri Kocak, che sono veramente inarrivabili, ma poi abbiamo il Debrando d'Arcangelo, ognuno ha i suoi momenti di virtuosismo, di bravura, ma ci sono tanti recitativi naturalmente che sono brillantemente accompagnati con creatività e arguzia da Paolo Spadaro, primo maestro sostituto alla Scala, apprezzatissimo proprio con dei collegamenti davvero interessanti. E poi ci sono i concertati, in particolare il concertato a 14 voci a cappella, che è un pezzo veramente incredibile e che forse a mio avviso, proprio per la quantità di indizi che il regista inserisce, forse non si riesce a godere appieno nella sua monumentalità armonica e vocale. Ecco, si perde un pochino per distrazione di elementi esterni, diciamo.
E che dire della festeggiata Cecilia Bartoli?
La festeggiata in splendida forma, devo dire, vocale, attitudinale, comunicativa assolutamente. Intanto fa il suo ingresso trionfale, diremo, che l'opera è già partita, si è già, quindi abbiamo già visto i personaggi e poi finalmente si ode un'arpa suonare, che infatti la sua aria avrà come accompagnamento l'arpa, e finalmente giunge, tocca i cuori, perché il suo personaggio è quello proprio di una improvvisatrice, quindi adattissimo anche a lei. E quindi l'ingresso trionfale è già scritto, diciamo, nella musica, e lei ce lo fa godere appieno, naturalmente, con fiati lunghissimi, cadenze. In quest'aria ricordo, durante una cadenza importante, che a un certo punto c'è una gag che mi aveva divertito, perché l'arpa non viene suonata sulla scena. Sulla scena c'è un danzatore, Mimo, che imita l'atto del suonare l'arpa, e a un certo punto, durante la cadenza, le corde che sono allentate, lasciano passare la testa di Cecilia che fa capolino da una parte all'altra. Questa è carina, decisamente. Aggiungo naturalmente una parola di stima e ammirazione per il direttore, che non solo guida un'orchestra di ottimo livello, formata per almeno la metà di colleghi musicisti che partecipano anche all'attività dei barocchisti, e che è sempre un piacere risentire e rivedere, e l'ho trovato anche il direttore particolarmente flessibile nell'accettare che sulla scena ci sia sempre un sottofondo di rumori vari legati naturalmente a quello che succede sulla scena, rumori sui quali il regista ama soffermarsi, che sia una corsa, che sia un battito di piedi che scandisce un brano musicale, che siano dei sospiri ripetuti, accentuati, riproposti, succedono tante cose, le masse si muovono peraltro benissimo, con eleganza, anche quando sono chiamati a movimenti apparentemente casuali e scomposti, che in realtà però sono voluti e sorvegliatissimi, indipendentemente dal gusto di chi li riceve. A me personalmente in alcuni casi risultano troppo.
Menzione d'onore dunque per la pazienza a Gianluca Capuano, direttore dei Musiciens du Prince, che recentemente mi ha assicurato che le recite estive salisburghesi godranno di una migliore messa a punto di certe criticità che hai evidenziato, criticità inevitabili forse nell'anteprima di una produzione così complessa. Laura Antonaz, come ha reagito il pubblico di Pentecoste? E la classica domanda: vale la pena di recarsi a Salisburgo, al Festival di Salisburgo, per questo viaggio a Reims di Rossini?
Il pubblico ha risposto calorosamente. Non ero sicura, per dire la verità, fino alla fine, e invece è stata un'adesione, direi, incondizionata. Sì, lo spettacolo è da vedere assolutamente, è uno spettacolo allegro, si ride sia di quello che succede sia di come vengono presentate alcune scene. Suggerisco a chi lo andrà a vedere di prepararsi un po' prima, non tanto sulla storia ma sui personaggi e su che cosa rappresentano, perché a volte nel cambiamento di costumi, nella varietà dei colori, delle forme, ci si confonde. Siccome sono tutti bravissimi, non c'è la suddivisione, quello mi piace perché è bravo e quello non mi piace perché è manchevole, no, il livello è sempre molto alto e la scrittura è naturalmente diversificata, ma il grado di virtuosismo è molto alto, per cui veramente capire chi è e perché aiuta a divertirsi di più, a introiettare meglio la suddivisione.
Grazie Laura Antonaz, alla prossima!
Grazie a voi e buon divertimento a chi lo andrà a vedere.
Thank you.
Era questo un estratto dal gran pezzo concertato a 14 voci dal Viaggio a Reims di Rossini, la produzione firmata da Cecilia Bartoli, dal vivo all'anteprima di maggio a Salisburgo e previsto in scena al Festival di Salisburgo in agosto. Abbiamo lasciato Salisburgo ed eccoci idealmente in Francia sul finire del XIX secolo con una citazione. Mazeppa ha ispirato alla signora Clémence de Grandval una partitura veramente notevole, il cui successo farà grande scalpore nel mondo musicale. Con queste parole lusinghiere che traduciamo da una gazzetta dell'epoca, la stampa francese accoglieva nel 1892 la prima rappresentazione di Mazeppa, opera in 5 atti della De Grandval, ma le profezie della stampa francese sono state poi smentite da un lungo e quasi completo oblio. E perché oggi noi torniamo a parlare di Mazeppa, chiediamolo a Giuseppe Claricetti. Benvenuto, Giuseppe.
Grazie Paolo, buongiorno a tutte e a tutti.
Giuseppe, che cosa abbiamo ascoltato innanzitutto e perché?
Era l'inizio proprio di Mazeppa, di Clémence de Grandval. Non è ancora scontato, ai noi, parlare di compositrici, quindi vale la pena spendere qualche parola su questa figura di grande valore che sta vivendo proprio in questi anni una rinascita. Si tratta di Clémence Rézé, in realtà, perché Clémence nasce con questo cognome in una famiglia aristocratica, nasce nel 1828, poi sposerà Charles Grégoire de Grandval nel 1851 e diventa viscontessa di Grandval. Ha un grande talento musicale, Clémence. Dapprima è allieva di Friedrich von Flotow. Riesce a prendere qualche lezione, attenzione, da Chopin. Non sappiamo di quale entità queste lezioni. In seguito, però, diventerà allieva di composizione di Camille Saint-Saëns, un compositore che, se da un lato è un po' misogino, si era anche a un certo punto sbarazzato dai pregiudizi che riguardano la musica al femminile e quindi stima molto la sua allieva Clémence de Grandval. Addirittura le dedica 8 melodie oltre al suo oratorio di Natale. Saint-Saëns la cita spesso nei suoi scritti e colpisce un suo appunto. Ascoltata una prima volta nel 1847, Saint-Saëns aveva solamente 12 anni, Grandval in quell'occasione canta una melodie e si accompagna da sé al pianoforte. Fui stupito e affascinato, scrive Saint-Saëns, attenzione, dalla tranquillità, dalla fluidità del suo suono puro, senza sfumature inutili. Aveva preso tutto ciò da Chopin. Non sappiamo se questo commento corrisponda al vero, non ne sappiamo molto, ma ci affascina molto queste sfumature inutili da parte della Grandval, che quindi dovrebbe averle prese in eredità da Chopin. Grandval deve lottare con i pregiudizi, ovviamente, legati alla condizione femminile. I suoi primi lavori addirittura vengono firmati con degli pseudonimi. Nel corso degli anni 70 dell'Ottocento, poi, Clémence de Grandval si impegna molto nella Société Nationale de Musique, un'associazione che sostiene, che promuove la musica strumentale in Francia, che stava per languire in quei decenni, e saranno ben 59 le sue composizioni eseguite in questo ambito. Grandval, per finire, è anche molto attiva nella musica sacra, un suo Stabat Mater, una sua messa sono eseguiti spesso in quegli anni, ma è al teatro che Grandval guarda con interesse, come tutte le compositrici e i compositori del suo tempo. Si tratta comunque di opere teatrali che non vengono mai messe in scena all'Opéra di Parigi, all'Opéra Comique, al Théâtre des Italiens, mai all'Opéra, dove non riuscì nemmeno a far rappresentare la nostra opera di oggi, il Mazeppà, che invece verrà accolta a Bordeaux nel 1892 per 12 recite. E la difficoltà per entrare nel Tempio dell'Opera di Parigi sono note le vicissitudini, per citare ancora una volta Saint-Saëns, addirittura il suo Sanson e Dalila, che oggi è comunemente messo in scena, impiegherà anni se non decenni. Il libretto del nostro Mazeppà si ispira a Pushkin per narrare questa leggenda molto cupa dell'eroe polacco Mazeppà, vicenda che viene resa celebre nell'Europa occidentale da Lord Byron, da Victor Hugo. È un bel tema perché i librettisti possono sviluppare il tradimento, l'amore, il dovere filiale, l'ambizione, la gelosia, in tutto ciò la trasgressione dei valori tradizionali conduce alla follia, conduce alla morte. La trama è lineare, ben delineata. Mazeppà è un avventuriero di origini polacche e al termine di un supplizio viene accolto dagli ucraini, che lo considerano un inviato dal destino, un eletto. Lo nominano immediatamente loro comandante. Matrena, la figlia di un nobile ucraino, se ne innamora e fa disperare un suo pretendente, Iskra. Le dinamiche quindi sono molto chiare. Un'eroina, due uomini, sullo sfondo la patria, la guerra. Granval si dimostra immediatamente una compositrice di grande levatura. La sua orchestrazione è raffinata, curata. Importantissimo il ruolo dell'orchestra in tutta l'opera. Gli studi hanno dimostrato la presenza di 15 leitmotiv nell'opera, ben riconoscibili. Eccoci a un secondo ascolto, dopo il preludio dell'apertura. È il duetto del secondo atto tra Matrena e il suo pretendente Iskra. Matrena lo respinge, poi si acclama la vittoria di Mazepa, si ascoltano questi suoni in lontananza, e Iskra invece inizia ad accusarlo di tradimento.
Noi abbiamo ancora ricordato gli esecutori e l'occasione per riscoprire, per aver riscoperto questo piccolo capolavoro Giuseppe Clericetti. Sì, è una produzione raffinatissima, come sempre ci si aspetta dal Palazzetto Bruzzane.
Sì, è importantissima questa iniziativa discografica. Due CD per un totale di 2 ore e 20 minuti. Ottima soprattutto l'orchestra della radio di Monaco di Baviera, diretta da Michael Gertz, e il coro della radio bavarese. Bravi i cantanti, con il granitico Tassis Christoyannis, Mazepa, e il bravo tenore Julien Dran, che è Iskra, anche se un po' in difficoltà nella zona più acuta. Clémence de Granval, coeva di César Franck, di Édouard Lalot, si situa tra la generazione di Berlioz e quella di Bizet, di Massenet, di Fauré. Spesso viene paragonata allo stile di Massenet e non è difficile riconoscere i profumi, i sapori della musica di Saint-Saëns, suo maestro. La sua penna è veramente notevole, è a suo agio in pagine delicate come la preghiera tutta al femminile del secondo atto, come pure negli inni di gioia per vittorie militari. Ricordiamo, Granval è capace di musica energica, potente. I contemporanei sono un po' spiazzati no? Da questa sua energia. E allora scrivono che non riconoscono la mano delicata di una donna.
Sai, Giuseppe, sul frontespizio della partitura originale, che poi è quella stampata, quella eseguita dai nostri amici del palazzetto, sotto la fotografia della De Grandval campeggia la scrittura auteur, compositeur al maschile.
Fantastico, fantastico. Il quarto atto dell'opera, dopo che il tradimento di Mazeppà si è infine palesato e Matrena a malincuore giura fedeltà a Mazeppà e non alla sua patria, questo quarto atto comprende pure il divertissement, il ballo, che era obbligatorio nell'opera francese di quei tempi. E allora Grandval approfitta per intonare alcuni temi slavi. L'opera, pian pianino, sprofonda nel baratro, condanne, maledizioni, l'esercito si ribella a Mazeppà, i due eroi vengono esiliati. L'opera potrebbe terminare qui, al termine del quarto atto, con la doppia eterna maledizione ai nostri due eroi. Invece si ritorna alla scena iniziale, nella steppa. Mazeppà, errabondo, disperato, incontra Matrena, abbandonata da tutti, che non lo riconosce, e infine anche lei lo maledice e muore. Interessante notare qualche cosa sulla distribuzione dei ruoli. Abbiamo detto quattro ruoli più un quinto minore, tutti o quasi nella regione grave, due bassi, baritono, tenore, una sola voce femminile. È un po' tutto ciò ad immagine del carattere del dramma, scuro, tetro. Mazeppà, che in musica conoscevamo soprattutto attraverso Liszt, il suo studio di esecuzione trascendentale, il suo poema sinfonico e Tchaikovsky, ora si rivela sotto una luce nuova grazie a questa partitura di indiscusso valore. Concludiamo dicendo che manca ancora una biografia, uno studio approfondito su Clémence de Grandval, ma la sua musica sta suscitando un interesse crescente. Questa registrazione ne è testimone e un ciclo di concerti organizzato dal Centre de Musique Romantique Française a Venezia nel prossimo autunno dal titolo Grandval, una nobile all'avanguardia.
Giuseppe, dobbiamo aspettarci prima o poi un epistolario Saint-Saëns Grandval scritto da Giuseppe Clericetti?
Questa non sarebbe male. È comunque una figura di indubbio fascino, questa donna, questa compositrice, e proprio tutta la sua produzione, da quella cameristica, quella concertistica, quella sacra vocale, meriterebbero davvero una serie di registrazioni.
Allora ci salutiamo con un ultimo ascolto, Giuseppe.
Sì, un ultimo ascolto che estraiamo proprio dal ballo, dal divertismo.
Grazie Giuseppe Clericetti, alla prossima.
Grazie a voi.
Thank you.
Intervallo. Un ritratto di Giuseppe Di Stefano, tenore.
Luciano Pavarotti da ragazzo ricevette un solo schiaffo in viso dal suo papà durante tutta la sua vita, quando gli disse che aveva ascoltato una voce di tenore alla radio talmente bella che secondo lui superava in bellezza anche quella di Beniamino Gigli. Il padre di Pavarotti, fanatico del tenore marchigiano, reagì violentemente a quell'affermazione del figlio, ma noi crediamo che Luciano non cambiò idea. Giuseppe Di Stefano, classe 1921, siciliano di nascita e meneghino di adozione, fu davvero il caso di una voce unica sia come bellezza che come temperamento, ma soprattutto come modernità di fraseggio. Come lui amava dire in vita, Enrico Caruso ha cominciato la rivoluzione nel modo moderno di cantare. Io l'ho conclusa. Non credo si possa rendere più schietta e naturale la frase cantata più di quello che ho posto in essere io nel mio canto. E sicuramente fin dall'inizio questo giovanotto dalle belle fattezze sicure della spiccata e solare simpatia si fece subito notare. Formatosi tra le fila dei logionisti alla Scala e l'insegnamento del baritono Montesanto, durante la guerra fu protetto da un medico ufficiale che non lo fece partire per la Russia e che invece gli permise di debuttare come cantante melodico con lo pseudonimo di Nino Florio tra le file dell'avanspettacolo. Successivamente si rifugiò in Svizzera, a Losanna, dove incise i suoi primi dischi, testimonianze di un pregio e di una qualità assolute. A fine guerra ritorna in Italia e nel 1946 debutta a Reggio Emilia come protagonista nella Manon di Massenet e da lì a poco comincia la sua incredibile carriera che lo porta a cantare con successi memorabili prima nei più grandi teatri italiani e poi nel mondo. Di Stefano possedeva una voce di rarissima bellezza, quasi angelica, ma con un fondo di mascolinità e di ardore mediterraneo che ne facevano davvero un cantante irresistibile. In più uscì assolutamente dalle solite pastoie tecnico-vocali perché amava cantare aperto, senza smancerie, come ebbe anche a dire Toscanini, in maniera però solare ed accattivante, con un suono davvero enorme in teatro, anche se nelle registrazioni questa caratteristica non sempre si può avvertire. E poi le sue famose mezze voci. Storica ed unica l'interpretazione del Faust di Gounod, peraltro live, dove Pippo Di Stefano si lancia in un triplo salto vocale, un do acuto preso forte e poi gradatamente rimpicciolito sino al nulla, con evidente e naturale esplosione del pubblico a fine aria. Di Stefano, sorretto da un'invidiabile energia e voglia di vivere, riuscì a cantare fino ai 70 anni ed oltre, pur producendosi in massima parte magari in concerti accompagnato col pianoforte. Nel 2004, purtroppo, per un tentativo di rapina finita malissimo, Di Stefano fu ferito alla testa e trasportato in Italia al San Raffaele e dopo ben tre operazioni subite in Africa. Morirà infermo nella sua casa vicino a Lecco il 3 marzo 2008, lasciando un vuoto immenso nel cuore di noi melomani.
Firmato Marco Kingari.
Quel trouble inconnu me Sans l'amour, sans parler.